Radio Giornale.
9 miliardi di euro per salvare Lufthansa, il piano di intervento del governo tedesco che vuol entrare nel consiglio di sorveglianza. E ora anche Swiss potrà beneficiare del sostegno statale, con Berna che attende però garanzie per lo scalo di Zurigo-Kloten. L'arsenico, uno dei veleni più aggressivi che troviamo nell'acqua, come individuarlo meglio? I politecnici federali hanno un metodo. Non ha valori culturale o architettonico particolari, così in Italia c'è ora il via libera all'abbattimento dello stadio di San Siro. Il governo tedesco aiuterà la compagnia aerea Lufthansa, pesantemente colpita dal blocco quasi completo del traffico causa coronavirus. Il quadro generale di questo sostegno è oramai noto, mancano ancora soltanto alcuni dettagli e la firma. A tutto guarda con interesse anche la compagnia Swiss, che fa parte del gruppo Lufthansa. Ma sentiamo dapprima da Berlino Walter Raue.
Un pacchetto di aiuti per un ammontare complessivo di ben 9 miliardi di euro. Un ingresso dello Stato nel capitale, con una quota del 20%, e due membri nel Consiglio di sorveglianza, che potranno in futuro porre il veto del governo in circostanze eccezionali, come ad esempio quella dell'acquisizione ostile da parte di una società straniera. Sono questi, in sintesi, i punti dell'accordo raggiunto dopo settimane di estenuanti trattative fra il governo di grande coalizione e la Lufthansa. La compagnia aerea tedesca dovrà rinunciare in cambio degli aiuti alla distribuzione di dividendi agli azionisti e limitare anche le retribuzioni del management. Il pacchetto include un prestito di 3 miliardi di euro da parte dell'istituto pubblico KfW e l'emissione di un'obbligazione convertibile in azioni che ha lo scopo di innalzare di un ulteriore 5% più un'azione la quota dello Stato. Il sindacato tedesco dell'aviazione civile UFO ha criticato il fatto che l'accordo invece non prevede nessuna garanzia per i posti di lavoro.
Lo Stato tedesco è quindi pronto ad aiutare Lufthansa, che come tutti sanno oramai è la proprietaria di Swiss. Vista così, Alan Krameri, per la compagnia elvetica, questa di riflesso dovrebbe essere una buona notizia.
Non soltanto buona, ma indispensabile, perché un sostegno della Germania alla casa madre di Swiss era una delle condizioni poste dal Consiglio federale per sbloccare gli aiuti di oltre 1 miliardo di franchi già approvati dal Parlamento per Swiss e Edelweiss, tutte e due di proprietà di Lufthansa. Il versamento della prima tranche di 300 milioni di franchi è attesa già nei prossimi giorni. L'intenzione della Confederazione è chiara: evitare che soldi della mano pubblica defluiscano all'estero. Per questo chiedeva un sostegno proporzionato anche degli altri stati con compagnie del gruppo. Le cifre che arrivano da Berlino sembrano rispettare questo vincolo. Il problema semmai sta nella forma degli aiuti.
Sì, poi si tratterà anche di capire cosa intendono fare Vienna per l'Austria, Bruxelles per il Belgio. Ma parlavi della forma degli aiuti: la Svizzera per la Swiss concede crediti garantiti dallo Stato. La Germania invece vuole partecipare alla capitale di Lufthansa. Perché, Alan, questo potrebbe rappresentare un problema?
Perché la Germania, diventando proprietaria di minoranza, entrerà appunto anche nel consiglio d'amministrazione di Lufthansa e lì cercherà di influenzare la strategia del gruppo, verosimilmente a favore della sua piazza economica. Dobbiamo essere onesti, anche la Svizzera, senza entrare nel CDA di Swiss, vuole dire la sua sullo sviluppo futuro e ha posto come condizione che l'aeroporto di Zurigo non venga svantaggiato rispetto a quelli di Monaco e Francoforte. Quindi siamo di fronte a un potenziale conflitto di interesse tra gli stati, soprattutto se il gruppo Lufthansa nel suo insieme dovrà ridurre le capacità in futuro.
Le difficoltà dell'aviazione civile europea con Lufthansa, con Swiss, assieme a Alan Krameri. Uno studio che l'istituto EAVAG dei Politecnici Federali si è visto pubblicare ieri sulla rivista Science porta l'attenzione su un avvelenamento delle acque reputato fra i peggiori per la salute dell'uomo, ed è l'avvelenamento da arsenico. Il lavoro di un ricercatore ha portato allo sviluppo di un modello che identifica le regioni più a rischio nel mondo. Sentiamo Alessia Fontana.
Fino a 220 milioni di persone vivono in zone dove l'acqua rischia di avere contaminazioni da arsenico, lo ha calcolato l'EAVAC, istituto di ricerca sull'acqua leader internazionale, presentando un algoritmo che considera 200.000 misurazioni, dati geologici del suolo, del clima, fornendo il quadro più preciso e dettagliato dei rischi mai elaborato a livello mondiale. Anche una limitata quantità di acqua contaminata può causare problemi cronici alla salute, ma spesso non lo si sa perché quell'acqua non è controllata, ci spiega Michael Berg, responsabile del gruppo di ricercatori. Metallo pesante, presente nel sottosuolo, con effetti tossici che possono diventare letali, l'arsenico è presente nell'acqua potabile di mezzo mondo. Che cosa ci dice allora questo nuovo strumento del contesto svizzero? In Svizzera ne siamo già coscienti, i controlli sono approfonditi, ci risponde Berg. Questo strumento servirà piuttosto ai paesi in via di sviluppo, quelli che non sanno dove fare le analisi e intervenire. Modelli simili già creati per Cina o Pakistan hanno dimostrato di essere molto validi. Berg e il suo team hanno dunque piena fiducia nel nuovo strumento. Se la situazione critica di alcune regioni è nota, nuovi sospetti riguardano ora zone africane e dell'Asia centrale. Senza dimenticare un dettaglio.
Il
modello proposto offre infatti anche la possibilità di capire dove nel mondo l'acqua del sottosuolo sia anche di buona qualità.
In Cina sono cominciati i lavori dei due parlamenti, l'appuntamento politico più importante dell'anno, rimandato a marzo per via del coronavirus. Temi caldi, situazione economica, lotta alla povertà e Hong Kong. Sentiamo da Pechino Gabriele Battaglia.
Si è aperto Lianhui, la doppia seduta dei parlamenti cinesi. Due le notizie principali. Primo, quest'anno la Cina non si proporrà nessun obiettivo specifico di crescita economica. È la prima volta dal 1990, l'ha detto stamane il premier Li Keqiang nel discorso inaugurale, aggiungendo che aumenterà comunque la spesa dello Stato per fare fronte alla contrazione economica. La spesa militare crescerà invece del 6,6%, che è la crescita inferiore degli ultimi 20 anni. Secondo, sarà introdotta una legge di sicurezza nazionale a Hong Kong. Questa notizia era già stata annunciata ieri. Li Keqiang ha parlato solo di mettere accuratamente in pratica il principio di un paese due sistemi, quello che regola i rapporti tra Hong Kong e la Cina continentale. I dettagli saranno probabilmente resi noti nelle prossime ore, ma dalle informazioni della vigilia la nuova legge vieterà esplicitamente la secessione, l'attività sovversiva, le interferenze straniere e il terrorismo. In pratica si intuisce che potrebbero essere catalogate come terroristiche anche alcune azioni di protesta che si sono viste l'anno scorso. La legge di sicurezza nazionale per Hong Kong era un discorso sospeso da circa 20 anni. Il governo locale si è sempre trattenuto dal vararne una per l'opposizione della piazza. Pechino ha deciso che non è più rimandabile e quindi colma il vuoto legislativo direttamente dall'alto. Vedremo le conseguenze.
Gli Stati Uniti si ritirano dal trattato Open Skies, che permette la sorveglianza da parte di aerei disarmati. L'annuncio verrà formalizzato nelle prossime ore. La Casa Bianca ha accusato la Russia di non rispettarlo. Da Washington riferisce il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Controllo degli apparati militari degli altri paesi e monitoraggio aereo del loro territorio. È questo l'obiettivo del trattato Cieli Aperti, adottato nel 1992 ed entrato in vigore 10 anni più tardi. Adesso gli Stati Uniti accusano la Russia di ripetute violazioni e annunciano il ritiro entro i 6 mesi previsti dall'accordo. Trump però non ha escluso di trovare una nuova intesa con Mosca. Non è una novità che la Casa Bianca stia cercando di ridefinire simili accordi internazionali nel tentativo di coinvolgere anche la Cina. Ma in questo caso a pagare le conseguenze del ritiro americano potrebbero essere i 34 paesi, Svizzera esclusa, che fanno parte dell'accordo Open Skies, a partire da quelli europei, la cui possibilità di controllo sulla Russia rischia di essere pregiudicata, in particolare per i paesi baltici. La Germania ha già chiesto a Washington di rivedere la decisione. Il ritiro da questo accordo è solo l'ultimo di una lunga serie per l'amministrazione Trump. L'anno scorso gli Stati Uniti avevano rinunciato al trattato sui missili nucleari a medio raggio con la Russia. Nel 2018 Trump aveva insistito per abbandonare l'accordo sul nucleare iraniano, sottoscritto da Obama ed altri paesi, suscitando forti critiche a livello internazionale.
Lo stadio di San Siro non riveste alcun interesse sotto il profilo culturale. Così la soprintendenza ai beni culturali italiano, che di fatto ha dato il via libera all'abbattimento dello storico campo di Milan e Inter. La richiesta era partita dalla giunta milanese, che voleva sapere se avesse qualche valore architettonico prima di dare il via libera al progetto presentato dalle due società per costruire un nuovo impianto. Sentiamo Omar Gargantini.
Hanno rifatto Wembley e il Maracanã e tirato giù Highbury, giusto per citare solo alcuni esempi illustri. È il destino, insomma, dei grandi monumenti del pallone, quello di essere abbattuti in ossequio al business e al dio denaro, senza rispetto per la storia e per le tradizioni. Fa sempre male quando le ruspe entrano in azione a dispetto dei sentimenti, e per San Siro, se possibile, ancora di più. Probabilmente per una questione di prossimità. San Siro è lo stadio con la S maiuscola di tanti ticinesi, non per forza tifosi di Inter e Milan. E quando ci arrivi, immancabilmente dopo lunghe colonne, da una tangenziale piuttosto che da un'altra, ti senti riempire il cuore di emozioni e di passione, di gioia e di aspettative, perché San Siro fa impressione, non incute timore, ma un pizzico di soggezione sì, per la sua imponenza e la sua eleganza, ma lo senti anche rassicurante, perché sai che lì dentro è passato il meglio del calcio, perché lì dentro si dispensano magie. Impossibile ricordare tutti i protagonisti che l'hanno nobilitato, ne scelgo due un po' fuori dai cliché abituali: Edo Carrasco, l'uomo della storica vittoria del Lugano in Coppa UEFA contro l'Inter, e Oman Biik, il nazionale del Camerun che proprio ieri ha festeggiato il suo compleanno, autore del primo gol di Italia 90. Ecco, immaginare il futuro senza San Siro è difficile, quasi impossibile. Immaginarlo sostituito da un nuovo stadio poco distante, quasi dissacrante e blasfemo. Non è detto che succeda per forza. In Italia quel che vale oggi, domani chissà, ma il solo pensiero mette addosso tanta malinconia.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2.